La Rosa dei Venti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Un saluto a tutti da Stefano Galli, nuovo appuntamento con La Rosa dei Venti. Domenica scorsa si è votato in Umbria e il risultato, che a tutti appariva scontato già dalla vigilia, si è materializzato forse ancora in misura più devastante di quanto non fosse atteso dai contendenti in campo. Per la prima volta da quando al governo ci sono delle maggioranze, prima Movimento 5 Stelle e Lega, oggi Movimento 5 Stelle e PD, per la prima volta, dicevo, da quando si hanno queste maggioranze, si è tentato di riprodurre questo tipo di alleanza anche a livello di elezioni di secondo livello. La cosa non è riuscita, ebbene sì, la cosa non è riuscita. Non ha funzionato la coalizione Movimento 5 Stelle PD, che per la prima volta rappresentava il tentativo di riprodurre l'attuale maggioranza di governo. Forse perché non si può presentarsi con un candidato civico e alla vigilia, da parte di tutti i segretari dei partiti, correre a Narni per una foto con Bianconi. Ha funzionato, e come, invece, l'alleanza di centrodestra. L'agenda della politica ora guarda alle prossime regionali in Calabria, ma soprattutto alle regionali in Emilia-Romagna del gennaio 2020, sapendo che, pur trattandosi di consultazioni amministrative, nuove eventuali caporetto per le forze di maggioranza potrebbero minare nelle fondamenta il governo nazionale. Da qui le due domande che ho posto ai miei opinionisti. L'Italia, un paese che ancora una volta dimostra la sua volontà di farsi guidare dalle destre? E la seconda, nei prossimi 90 giorni che ci dividono dalle regionali calabresi e in Emilia-Romagna, potrà riuscire il centro-sinistra ad invertire questo andamento? Sentiamo cosa ci ha risposto per primo Michele Ventura.
Le elezioni umbre hanno confermato la consistenza della destra in Italia, ormai egemonizzata completamente dalla Lega, e con l'ascesa di Fratelli d'Italia e con la graduale scomparsa di Forza Italia. Sono rimasto molto colpito da un episodio avvenuto in questi giorni: il voto al Senato sulla istituzione della commissione anti-odio e anti-razzismo, che ha visto l'astensione di tutte le destre. È un fatto inaudito, perché si tratta in primo luogo di una commissione che si muove sul piano dei valori etici fondamentali che devono stare alla base della convivenza civile di un grande paese democratico. Questo la dice lunga sulla necessità che il centro-sinistra si muova a viso aperto con una grande battaglia nella società, nella difesa di valori fondamentali che sono alla base della Costituzione repubblicana e della vita democratica della nostra nazione. Il centro-sinistra, oltre a questa battaglia sui diritti, potrà riprendersi se tornerà ad essere presente, oltre che nell'azione di governo, in primo luogo nella società, sulle grandi questioni sociali che sono alla base del malessere che ha alimentato in questo periodo la forza della Lega e di Fratelli d'Italia. Non possiamo ignorare che ci sono zone ampie e vaste di malessere che riguardano l'occupazione, la scarsa prospettiva di un futuro migliore per i giovani, l'indebolimento del welfare, che sono grandi temi che non possono essere ignorati e che la sinistra e il centro-sinistra dovranno tornare a farne il punto di riferimento della propria iniziativa politica.
Grazie a Michele Ventura. E ora ascoltiamo invece le risposte di Paolo Bartolozzi.
Sì, il risultato delle elezioni dell'Umbria sicuramente hanno superato le dimensioni delle previsioni, e questo è stato determinato soprattutto dall'aumento della partecipazione dei votanti rispetto alle precedenti regionali. Infatti ha votato il 10% in più degli elettori, ed ha determinato questa vittoria del centrodestra che va oltre ogni aspettativa e che forse nemmeno gli esponenti di centrodestra si aspettavano. Ma su questo dovrebbero riflettere proprio i dirigenti del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, e le ragioni di questa partecipazione che ha fatto sì che il distacco fra centrodestra e centrosinistra fosse ancora più marcato di quello che prevedevano i sondaggi, rileva due situazioni. La prima è che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani ritiene questo governo abusivo, illegittimo, o comunque fatto, come fra l'altro alcuni esponenti politici come lo stesso Renzi ammette, come un'operazione di palazzo contro qualcun altro e non per qualcosa. Ed è quindi questo malessere dei cittadini che si sentono di fatto derubati del diritto al voto, ad esprimere il governo in questo paese, rispetto appunto a una coalizione che ha l'unico denominatore comune nell'impedire che il centrodestra potesse vincere le elezioni. Questo mi sembra un dato chiaro nell'indicazione generale dei cittadini, registrato anche da tutti i sondaggi, se è vero che il 59% degli italiani non vuole questo governo, non crede in questo governo. L'altro elemento che secondo me è stato determinante in questa competizione elettorale della Regione Umbra è sicuramente il fatto che la maggior parte dei cittadini ha percepito, o comunque tale è apparso, che la manovra finanziaria fosse una manovra finanziaria contro i lavoratori autonomi, e questo ha determinato quindi una mobilitazione di questi stessi lavoratori autonomi verso il centrodestra, penalizzando fortemente il centrosinistra. Io ritengo che nelle prossime regionali, se questa mia analisi non è errata, sia in Emilia-Romagna sia in Calabria, si ripeterà, se rimarrà questo governo, questo stesso risultato, forse non nelle dimensioni della Regione Umbra, ma sicuramente nelle indicazioni generali. Quindi credo che il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico siano entrati in una coalizione che non gode della fiducia degli elettori, e anzi gli elettori sono molto arrabbiati perché la ritengono appunto abusiva. Non so nemmeno io che cosa possano fare questi partiti per cambiare questo destino politico, ma sicuramente gli elettori, i cittadini italiani non gradiscano questa coalizione, non credono in questa coalizione, non pensano che questa alleanza innaturale fatta solo per impedire di andare alle urne possa essere in grado di costituire una strategia politica, tant'è che gli stessi partiti, vedi 5 Stelle, hanno detto che non faranno alleanze nelle regionali sui territori con il Partito Democratico, dimostrando quindi che l'unico collante che li tiene insieme è solo, come dire, l'acquisizione di poltrone e il tentativo di evitare le elezioni politiche che probabilmente premierebbero il centrodestra.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Vi ricordo che stiamo affrontando la puntata con i numeri che hanno parlato e come hanno parlato, e allora ascoltiamo cosa hanno detto questi numeri a Massimo Biagioni.
Beh, nel rapporto dei numeri c'è anche poi il rapporto tra partiti. I 5 Stelle e il PD hanno fatto un accordo pensando di superare anni di odio, di critiche, di odio vero e proprio, oltre ai vaffa, si ricorderà lo sferzante scrofa ferita di Grillo nei confronti di Renzi, e non si superano in un mese in un accordo di vertice romano, perché la base non segue. L'altra differenza è stata i candidati. La Lega ha indicato una senatrice, è già stata sindaco di un piccolo comune, al di là del risultato, quindi un segnale di attenzione al piccolo territorio. Di qua sono andati a cercare un albergatore fuori dalla politica, facendogli anche fare una figura, una forzatura, scelto all'ultimo minuto e andando nella cosiddetta società civile, come se i candidati PD o 5 Stelle fossero da evitare come incapaci o come ladri o come corrotti o come se non ce ne fosse uno a modo. L'Italia va a destra, ma non sempre, non mi pare che ci sia stato sempre questa voglia. Ricordo che a parte Veneto e Lombardia, dove stabilmente erano del centrodestra, praticamente tutto il resto, 5-10 anni fa, era centrosinistra. L'Italia va a destra, evidentemente bisogna che qualcuno si ponga un problema, e la sinistra si deve domandare perché e cosa non va. Il centrosinistra sarà a cambiare, ma intanto diciamo, si potrebbe ricordare che cosa non fare. Partiamo a la battuta che la Boschi ha fatto del PD, partito delle tasse. Può non piacere, ma è essenzialmente vero, perché sono riusciti con questo governo a rimettere al centro della polemica fiscale gli scontrini e additare un'altra volta i commercianti, come se la grande evasione venisse dal caffè, dal fatto che non si batte il caffè o il pane in un momento in cui Amazon paga appena su 3 milioni di euro, Facebook paga di tasse 122.000 euro, TripAdvisor Italia 22.000 euro, e Twitter non paga niente. Quindi come dovrebbero reagire le piccole e medie imprese dell'artigianato, del commercio, del terziario di fronte a una visione politica di questa natura?
Grazie anche a Massimo Biagioni. Ora il microfono passa invece a Giuseppe Matulli.
Che la sconfitta in Umbria fosse data per scontata, fosse scontata, è abbastanza evidente. Era scontata perché l'esperienza precedente guidata dal centro-sinistra era stata catastrofica ed era finita nel peggiore dei modi, ma anche perché la negazione di un significato politico veniva contraddetto dal fatto che tutti i leader dei partiti di governo erano andati in Umbria, erano andati facendo finta di non voler fare la campagna elettorale con degli atteggiamenti che erano francamente ridicoli e che hanno fatto ridere, hanno portato a quelle conseguenze, ed hanno caricato di un significato che pure negavano, proprio per il fatto di aver fatto tutte le considerazioni che sono state presentate intorno a queste elezioni. Il dire da 10 giorni prima che però non avevano un significato nazionale, ma intanto andare tutti lì a farsi la fotografia, dimostrava una incapacità di capire le situazioni che fa quasi spavento. Qualche osservatore più intelligente ha notato come questo governo sia un governo che nasce da una situazione di emergenza, nasce superando dei rapporti che prima erano gravemente pregiudicati. L'atteggiamento dei 5 Stelle nei confronti del PD era a dir poco feroce, il partito di Bibbiano e compagnia bella. Quindi se si gestisce una situazione come una situazione di emergenza, si evita di fare la carrellata che si fa in una situazione nella quale le prospettive di recupero sono nulle. Ma più in generale, quando poi si arriva a fare un tentativo di governo come quello che è stato messo in atto, e che quindi dovrebbe comportarsi puntando soprattutto a fare quello che si può fare a livello di governo, e si assiste viceversa ad una coalizione che appena formata ha visto il Partito Democratico partorire l'Italia Viva, che vede i 5 Stelle in una competizione senza fine fra Di Maio e il Presidente del Consiglio Conte. Di Maio ha evidentemente da fare i conti con la sua base, che è molto delusa dalla sua gestione e dal fatto che Conte abbia più consenso di quanto non ne abbia Di Maio. Allora è una coalizione in cui c'è Renzi che cerca di prendere le distanze, anzi di in qualche modo di cercare di mettere in difficoltà il Partito Democratico, con Di Maio che cerca di smarcarsi da Conte e di accentuare la sua posizione contro il PD perché ha bisogno di tentare di riqualificarsi rispetto ad una base che lui non ha soddisfatto. In una prospettiva di questo genere, mi chiedo dov'è la sinistra, o dov'è il centrosinistra, o dov'è una coalizione, o dov'è una visione. In queste sere qualcuno ha parlato alla televisione di una maggioranza che non ha l'anima, ma insomma senza nemmeno scomodare certi termini, non ha una visione, sono le gente che è stata lì, che si è messa lì per evitare il guaio più grande di Salvini, ma che da questa posizione non riesce a costruire, e spero di essere smentito nei prossimi giorni, una posizione politica che abbia un minimo di credibilità e quindi abbia la capacità di arrivare, come si era ripromesso, fino alla fine del mandato.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ascoltiamo ora invece, su questo tema dei numeri parlanti, Alessandro Scipioni.
La questione dell'Umbria ha assunto un carattere nazionale, un carattere rilevante per il governo nel momento in cui si è deciso di coalizzare per la prima volta il 5 Stelle ad un candidato unico sostenuto da tutto il centro-sinistra, riproducendo sostanzialmente la compagine più importante, la colonna portante del governo Conte Bis. Questo ha dato un valore politico alla sfida. Non può cavarsela il Presidente del Consiglio con una battuta infelice fatta tra l'altro e credo che abbia portato ben poco alla sua causa 2 giorni prima delle elezioni e dire che l'Umbria ha in fondo la stessa popolazione della provincia di Lecce. Il dato è politico, era la prima volta che gli italiani potevano pronunciarsi seriamente sul governo Conte e gli italiani hanno bocciato l'alleanza. Qui c'è da fare una piccola analisi del risultato del candidato civico. Le sue liste civiche vanno a prendere intorno al 7%, quindi vuol dire che il candidato civico di per sé era un candidato radicato, forte. Quelli che crollano sono i partiti di governo. Il Movimento 5 Stelle prende poco meno della metà dei suoi voti e il PD perde 13 punti. Il discorso è molto chiaro, è una punizione di un'alleanza alla quale gli italiani non credono, perché è un'alleanza che non è fatta su progetti, non è fatta su programmi, è fatta sulla paura di mandare Matteo Salvini e il centrodestra a governare. E se non si va avanti su un progetto comune, neanche la più omogenea delle forme di governo dei governi può andare avanti, perché comunque non c'è una finalità, non si costruisce soltanto sulla paura, si può serrare i ranghi per un periodo, ma poi bisogna avere un progetto comune per andare avanti, ed oggi questo progetto non c'è. Per quanto riguarda invece l'esploit della Lega, è innegabile, la Lega prende una valanga di consensi ed è storico anche il risultato di Fratelli d'Italia in questo senso. È da notare ed importante il fatto che comunque forse riesca a mantenere uno zoccolo duro di voti. Quindi il centrodestra è sicuramente pronto a governare l'Italia, ma questo era già accaduto in passato. La Lega aveva fatto molti governi con i partiti tra Fratelli d'Italia, ma anche insomma in passato Alleanza Nazionale, che è il partito poi da cui proviene la Giorgia Meloni, e con Berlusconi. Quindi da questo punto di vista è un'alleanza di governo rodata e anche abbastanza stabile. Per quanto invece riguarda la questione della possibilità di andare o meno avanti di questo governo, questo è un governo che può solo governicchiare, non ha un fine politico. Oggettivamente fa sorridere il fatto che Zingaretti dice che o si ritrova un progetto comune oppure è meglio lasciar perdere. Il progetto comune non c'è mai stato, in questo è più coerente Di Maio, che parla di esperimento fallito. È un esperimento che è fallito perché non c'era nessun progetto alla base di questo esperimento, quindi non si riusciva a convincere gli elettori della validità di questo esperimento. Ora ci sono due strade: o separare definitivamente il paese legale dal paese reale ed ignorare il voto degli umbri, voto che non sarebbe, alla luce di ogni buonsenso, accettabile ignorare se ancor più rafforzato dal tracollo in Emilia-Romagna, dove la Borgonzoni ha ottime possibilità questa volta di strappare la regione al centro-sinistra. Si può ignorare, si può andare avanti in Parlamento, ma quanto pagherebbe poi il centro-sinistra questo? Ad ogni consultazione il governo verrebbe cancellato. La sostanza sarebbe questa. Io non credo che Conte potrebbe sopravvivere seriamente a un secondo scossone e alla perdita dell'Emilia-Romagna, ma credo che coerenza intellettuale voglia che, laddove si vede che non c'è un progetto e laddove ormai Di Maio parla apertamente di non riprodurre più la coalizione di governo, è il caso di tornare alle urne e ridare la parola agli italiani, che è lecito in ogni democrazia.
Grazie anche ad Alessandro Scipioni. Chiudiamo la nostra carrellata degli opinionisti con Eugenio Giani.
Le elezioni in Umbria sono state indubbiamente un campanello d'allarme rispetto a strategie che venivano composte su quello che poteva essere uno scenario che si apriva per il futuro. È indubbio, dobbiamo prenderne atto, che la coalizione di centrosinistra, con un candidato trovato, l'ha detto lui stesso 20 giorni prima, si è sostanzialmente sgretolata, soprattutto per la perdita di consensi da parte dei 5 Stelle. Quindi è indubbio che è diventato fonte di riflessione quello che per il centro-sinistra può essere pensare a riprodurre in elezioni regionali quello che è lo schema del governo nazionale. Devo dire però che per quanto riguarda il Partito Democratico, il voto in Umbria ha dimostrato una buona tenuta, oltre il 20%, il 22% è una dimostrazione che, nonostante le vicende che hanno portato il PD sulle pagine dei giornali dopo le dimissioni della Presidente Marini, vi è stato nel partito una tenuta, e è questa da cui dobbiamo ripartire, perché in Umbria, ma direi come messaggio in tutta Italia, il centro-sinistra trovi nel Partito Democratico il perno di una coalizione che è indubbiamente ancora solida. Una volta potrà perdere le elezioni, una volta potrà vincere, come nelle naturalità della dialettica democratica, ma possiamo ripartire da un PD che comunque in Umbria, pur nell'insuccesso, registra di avere ancora nocciolo duro di quello che è la proiezione della coalizione.
Grazie anche a Eugenio Giani. La Rosa dei Venti di oggi termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tema da far sviluppare ai nostri opinionisti. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento, come vi ho detto prima, alla prossima settimana. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.